Non ci possiamo riposare fino a quando non saremo in paradiso.
Un pochettino qui,
ma poco, non vi riposate troppo, dopo diventate noiosi. Poco, ci riposiamo un po' tanto per cominciare a trovare il gusto per camminare di nuovo. Ci riposiamo quello che basta per camminare ancora, non ci fermiamo per annoiarci, per addormentarci, per essere tristi. Ringraziamo il Signore innanzitutto. È importante l'insegnamento? Un insegnamento importante? Sì, è importante. L'insegnamento è importante perché Gesù, di fronte alla folle che avevano tutte sfinite erano, non ha dato i sali minerali, non ha dato il colasse Gesù. Gesù ha dato gli insegnamenti. Non ha detto prendete il colasse. Non ha detto prendete sostegno. Prendete gli insegnamenti, ha detto Gesù. Prendete gli insegnamenti. Riposatevi un po', però dopo ho detto, ho visto questi che erano sfiduciati, oppressi, tutti sudati questa sera, tutti sudati. Ci dovrebbe voglia di metterci dentro un freezer e chiuderci a chiave a doppia mandata. E invece siamo qui. Che cosa vorrà dire il Signore? Una cosa semplice, innanzitutto gli dico di dirlo a me, al mio cuore che lo sollevi. Innanzitutto che il mio cuore si senta amato da Lui. Il mio cuore si sente amato dal Signore. Il Signore si ferma e insegnava molte cose, pensate. Ma come? Ma questi erano stanchi, ci avevano sete, ci avevano fame, non c'avevano i soldi, non gli bastavano i soldi. Lui si mette ad insegnare. Ma che discorsi fa il Signore? Lui si mette ad insegnare. Tu gli vai a dire, non c'ho lavoro. Litigo con mio marito, è insopportabile l'aria di casa mia. Gesù, è insopportabile l'aria di casa mia. In fabbrica ammazzerei a tutti. E Gesù ti dice, adesso ti insegno un po' di cose. Allora ci siamo fermati un attimino e io pensavo proprio a questo brano del Vangelo che conosciamo tutti, ve lo leggo in modo che lo rinfreschiamo. Perché anche girare le pagine a Bibbia stasera si suda. Allora, la Pentecoste e poi le prime conversioni. Il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempie tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. E tutti furono colmati da Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. E va bene questo, fino a qui ci siamo. Fino a qui penso che conosciamo tutti, no? Poi Pietro, è buffo Pietro, si mette a fare un discorso. Pensate che caldo con tutte queste lingue di fuoco che c'era allora. Si mette a fare un discorso. Un discorso, perché lui fa discorsi. Cosa dice nei discorsi? Allora Pietro con gli undici si alzò in piedi, a voce alta, parlò loro dicendo: uomini di Giudea, voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi come voi supponete, sono infatti le 9 del mattino. E poi comincia tutto, fa tutto un excursus della storia della salvezza. Allora, domandatevi perché Pietro, dopo quella meraviglia, era sceso lo Spirito Santo. Dopo quella meraviglia era sceso lo Spirito Santo, parlavano in lingue. Che cosa c'è di più bello? Non c'è niente di più bello, no? Parlavano in lingue, sceso lo Spirito Santo, si capivano tra persone appartenenti a tribù, a lingue, a razze diverse. Pietro sente il bisogno di dire uomini di Galilea e spiega tutta la storia della salvezza. E poi dice: fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, ecco qui, uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua come voi sapete bene, fu consegnato a voi secondo il prestabilito legge e disegno di Dio. L'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori e dalla morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Allora, qui le cose si fanno serie. C'era Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo, e Pietro dice: guardate, uomini di Galilea, questo Gesù che voi avete ucciso è l'uomo accreditato da Dio per opere di segni, miracoli, e continua a fare tutta la storia della salvezza fino a un certo punto. Sappia dunque, dice Pietro, con certezza tutta la casa di Israele, che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro ed ad altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, quello che volevo dire è semplicissimo. Ci sono due fasi importanti in questo discorso degli Atti degli Apostoli, capitolo 2. La prima comunità cristiana è la discesa dello Spirito Santo. Poi Pietro prende la parola e fa l'insegnamento, dice chi è Gesù. Dice che Gesù è l'uomo accreditato da Dio, che voi l'avete ucciso per mano di Dio. Ma Dio lo ha risuscitato dalla morte. A quel punto la comunità fa un passaggio. E io vi faccio una domanda, perché a me sembra che questo sia proprio importante, no? E da quando sto in questa comunità, ma in tutte le comunità un po' carismatiche dappertutto, non solo le comunità carismatiche, dappertutto, penso un po' in tutti i movimenti, e penso capita un po' tutti a noi che abbiamo magari ripreso la fede dopo una certa età, quella di confondere la fede, cioè quella di pensare che la fede sia un momento che inizia e finisce con l'effusione dello Spirito Santo, con la discesa dello Spirito Santo. Ma se voi ci fate caso, dopo che è sceso lo Spirito Santo non si è convertito nessuno. Quando è che si comincia a parlare di compunzione del cuore? Compunzione, una trafittura nel cuore. Allora, adesso mettiamoci d'accordo. Noi qui ci stiamo per fare esperienze di un'energia elettrica, oppure anche per convertirci? E qui casca l'asino. Tutte e due, io gli risponderei. Tutte e due, per fare un'esperienza di gioia grandissima, però la gioia solo, cioè le prime conversioni sono avvenute dopo che Pietro ha preso la parola e ha ricordato la storia della salvezza e ha detto che quel Gesù è l'uomo accreditato da Dio, è il nostro Salvatore, e che quel Gesù l'avete crocifisso voi, e che Gesù è venuto proprio a salvare noi. Allora la conversione non è una cosa mica miracolosa. La conversione riguarda un'attività della mente dell'uomo, per cui San Paolo dirà: non conformatevi alla mentalità di questo mondo. Paradossalmente uno potrebbe ricevere una grandissima effusione, una grazia dello Spirito Santo che lo coinvolge nel cuore, che gli tocca emotivamente tutte le viscere, e si sente buttato sotto sopra, si sente lo Spirito, si sente proprio un uomo nuovo, ma dopo 2 o 3 mesi la sua vitalità spirituale può scemare fino addirittura a scomparire. E questo per noi che viviamo in un movimento, in un gruppo come questo, è importantissimo. Noi dobbiamo sapere la differenza che c'è tra la grazia spirituale e la conversione. È chiaro che la grazia spirituale è il riferimento, è chiaramente il riferimento alla conversione. La grazia spirituale però fa un lavoro, come dire, di dissodamento, dissoda, è come se voi buttate una mina dentro, sulla cava di marmo, per sgretolare subito il marmo. Quello fa la grazia spirituale. Ma se io voglio ripetere sempre la grazia spirituale e basta, io inganno me stesso, la comunità a cui appartengo. La grazia spirituale c'è, ma la grazia spirituale poi necessita ed è riferimento a me, perché le conversioni sono cominciate dopo che Pietro ha annunciato il kerygma, capite? Sapete, no, questa parola che significa, no? Kerygma, contenuto essenziale della fede. Le conversioni avvengono quando viene annunciato il kerygma. Gesù Cristo, quell'uomo che voi avete crocifisso, è il figlio di Dio venuto per salvarvi dai vostri peccati, morto sulla croce per i vostri peccati. Quest'uomo che avete crocifisso è morto per i vostri peccati, l'avete crocifisso voi per mano di empi. A quel momento i discepoli si sono sentiti trafiggere il cuore. Che cosa è accaduto? Perché non si sono sentiti trafiggere il cuore durante l'effusione? Perché? Nessuno si è convertito durante l'effusione. Si sono convertiti dopo. Perché? Provate a pensare come è fatto l'uomo. L'uomo è fatto di emozioni, e i nostri figli lo sanno, no? Ma lo sappiamo noi, siamo bombardati tutti nelle emozioni. State sempre così, col cellulare così. Sempre. Tu parli con le persone e stai a fare sempre così. Ti colpisce tutto a livello emotivo, sempre. Tu sei sempre colpito a livello emotivo, sempre, sempre. L'emozione è rapidissima, l'intuizione è rapidissima. L'emozione non ti fa pensare. L'emozione non ti fa pensare, perché subito ti dà una scarica di adrenalina. Lo Spirito Santo è maestro nelle emozioni. Chiaro che passa per le emozioni, certo che ci può passare dappertutto, però arriva al logos, alla ragione. Perché se lo Spirito Santo non arriva alla ragione, e siamo mostruosi, diventiamo cristiani mostruosi, diventiamo cristiani eteri. Capite? Che vanno a pregare quando c'hanno voglia, che vanno a pregare quando stanno bene, che vanno a pregare quando ci stanno quelli che cantano bene, che vanno a pregare quando stanno bene a chiesa. Lo Spirito Santo deve toccare la mente ed è il lavoro più grande nella Bibbia. Cioè, convertitevi, rinnovate la vostra mente. Rinnovare la mente dura tutta la vita. La mente mica è una cosa brutta. Rinnovare la mente, cioè il modo di pensare, non conformatevi alla mentalità di questo mondo qui. È importantissimo questo qui, perché se noi non ci mettiamo questo atteggiamento qui, io non sono un grande esperto, no? Da pochi anni questo qui, ma io penso, anche come dice tante volte, mi dice Cristina, no? Tante persone hanno ricevuto l'effusione, ma poche stanno qui. E allora io voglio prendere sul serio questo qui, voglio prendere sul serio questo fatto qui. Molte, forse se qui c'erano tutti quelli che avevano ricevuto le fusioni, veramente ci voleva un palazzetto dello sport. Che cosa accade? Accade che noi non lasciamo lavorare lo Spirito Santo. Viene il demonio di notte e ci porta via la parola di Dio, ci porta via la grazia ricevuta. Perché ci porta via la grazia ricevuta? Perché noi la grazia l'abbiamo lasciata fluida dentro le emozioni. È stata come una canna, ci siamo fatti una canna, ma non siamo andati sulla testa, perché la testa, ma è chiaro che è bellissimo pregare, ma ci mancherebbe altro, ma noi dobbiamo conformare questa mentalità, dobbiamo cambiare la nostra mentalità a Dio. Per questo ci vuole la parola di Dio, per questo bisogna ascoltare il Vangelo, e bisogna viverlo, bisogna che questa parola ci entra nel cuore. Convertitevi, dice Pietro. Siete voi quei peccatori lì. Perché la parola ti inchioda, la parola si rivolge alla mente. La parola si rivolge al logos. E guardate, questo mi capita mille volte, anche nelle preghiere di liberazione, mi capita mille volte. Non si liberano quelli che non utilizzano la mente. Non si libera nessuno. Chi vuole la grazia di essere liberato e sta con le mani conserte non si libera mai. Devi lavorare con la mente per essere libero, perché nella mente c'è un solco. In questo solco passa Dio e passa il demonio. Se tu in quel solco non lavori, ritorna lui. se tu non lavori nella tua mente, tu puoi veramente certe volte toccare il paradiso. Guardate, si può toccare il paradiso in certe fusioni, certo. Ma se tu non plasmi, non tiri tutta la tua mente, se tu non plasmi la tua mente, non ti conformi alla mentalità del Vangelo, è come se tu avessi dato delle perle ai porci. Scusate, perché la mentalità di questo mondo ci divora subito. Se non cambia la mentalità che io ho dentro di me, la mentalità, siamo peccatori, la mentalità, questa testa è da convertire, il modo di vivere, noi dobbiamo cambiare il modo di vivere sempre, non basta, non è che io mi sono convertito tanti anni fa, io mi sto convertendo, io mi sto cambiando, capite? Devo cambiare mentalità, adesso, non devo pensare alla mentalità di mio marito che non viene qui, io mi devo convertire, io devo cambiare mentalità, se io faccio questo sforzo, se io cambio mentalità, accolgo la parola di Dio, la grazia spirituale non ci viene strappata via dal maligno. I carismi rimangono, ma i carismi rimangono se c'è la conversione della mente, perché la conversione della mente è come quando tu lavori il terreno, lo zappi, lo lavori, e quindi i carismi vanno dentro, finalmente questa pianticina può far delle radici. Per questo se ne vanno tanti, perché apprezzano solamente i primi incontri dove non c'è stato bisogno della conversione. Ma se non c'è bisogno della conversione, noi non siamo una comunità cristiana, noi siamo un gruppo esoterico. Chiaramente ci si può definire gruppo esoterico, senza conversione siamo un gruppo esoterico. Gruppo esoterico, sapete che significa? Un gruppo per pochi eletti, un gruppo figo, dove non ti si chiede niente in cambio e ti si dà subito la gioia che vuoi tu. Ma il cristianesimo non è stato mai così, non ha mai ingannato nessuno. Sono quelli che vi spacciano la droga che vi dicono queste cose qui. Il cristianesimo non vi spaccia la droga, il cristianesimo vi dice la gioia è bellissima, la gioia si conquista. Io te la regalo la gioia, dice Gesù, ma tu devi cambiare mentalità, perché se cambi mentalità la gioia ti entra dentro, non ti lascia più, ma tu devi convertirti. Quanto tempo ci vuole per convertirsi? Tutta la vita. Devi cambiare mentalità. La mentalità la cambi solo se ascolti la parola di Dio. Se tu leggi il Vangelo cambi mentalità, se no, se non ascolti il kerygma, se non ascolti l'annuncio di Gesù Cristo che è morto e che è risorto per te, tu non cambi vita, diventa tutto emotivo. Ripeto, io sono non sono contro le emozioni, penso nessuno è contro le emozioni, contro i sentimenti, contro gli istinti, ma gli istinti sono rapidissimi. Per dirvi faccio un esempio stupido, ma capite subito, è l'episodio di Erode e Giovanni Battista. Ve lo ricordate l'episodio di Erode quando è stato decapitato? Ve ricordate cosa dice Erode? Cioè Erode temeva Giovanni Battista, quindi lui sapeva razionalmente, la mente, lui sapeva che Giovanni Battista era un uomo di Dio. Lo sapeva sì o no? Sì. Che cos'è che l'ha fregato? L'emozione. Dove è stata tentata Eva? Sulla ragione o sulle emozioni? Un padre della Chiesa dice che è stata tentata per prima Eva perché Eva rappresenta le emozioni, i sentimenti, velocissimi. Adamo è la ragione, un modo per dire. Dove veniamo attaccati subito? Nelle emozioni, rapidissimamente, capite? Cosa vi fa quel cellulare mentre tu stai parlando con tua madre? Ti scarica delle emozioni subito. Tu stai pensando che vieni a pregare qui, basta un secondo che tu guardi un messaggio, tu hai perso tutta la preghiera. Perché quelle emozioni ti risveglia la tua debolezza, anche la mia. È velocissima l'emozione, capite? Va a destabilizzare quello che non è fermo, quello che non è stabile. Noi adulti non siamo messi meglio dei bambini, dei giovani. Noi adulti siamo giovani vestiti da adulti. Noi siamo vestiti da adulti, ma non siamo adulti. Noi siamo come loro, stiamo tornando più giovani di loro, più bambini di loro. Per noi, cinquantenni, il cellulare è devastante. Devastante. Devastante per noi. Devastante. Si lasciano il marito e moglie con una stupidaggine enorme. È devastante il cellulare. Perché tocca la mente del cinquantenne che non è abituata a questa velocità di sentimenti, di emozione. Quindi il demonio ti fa sentire un bamboccio. Vedi che ti vogliono tutti bene, vedi che ti amano queste persone qui. Sei un bamboccio. Sei un bamboccio perché non usi la mente. Ma la mente è il primo dono di Dio. Che dice il Vangelo di Giovanni? Che è il Vangelo che fa tremare l'inferno negli esorcismi. Come inizia il Vangelo di Giovanni? All'inizio era il Logos. Logos significa ragione, mente, parola. Ecco gli insegnamenti di Gesù. Gesù non dà polasse dagli insegnamenti. Gesù non dà la ricarica precellulare. Poro figlio mio, tieni, ti do la ricarica, ma così sei contento. Noi facciamo così con i figli. Tieni, che ti manca? Che vuoi per pranzo o per cena? Te lo do io. Una bastonata ti do. Una bastonata ti do. Con amore, certo, bravo. La parola, ti ci vuole la parola. Nessuno dice più la parola, sì o no. Nessuno dice più, non c'è più il padre. Cari maschi, cari uomini, non c'è più il padre. Non c'è più il padre. Il padre è colui che dice, questa è la regola. C'è una regola. C'è una regola, capite? Non che si può cambiare sempre. Non che si può cambiare sempre. C'è il padre. Il padre fa questo nella famiglia. Il padre, l'uomo, fa questo. È fermo. È fermo. C'è questa regola. All'inizio era il verbo. Non è che all'inizio era la confusione. All'inizio era il verbo. Fino alla fine è il verbo, eh? All'inizio era il verbo, quindi i demoni si scatenano quando gli pare, ma all'inizio era il verbo. Se tu però non guardi il verbo, la parola, tu ti lasci conquistare dalle emozioni. E quindi cosa dice? Cosa dice il serpente ad Eva? Guarda quanto è buona quella mela. Colpisce le emozioni. Guarda che il Padre Eterno non è vero, non è buono come ti ha detto, eh? Non è vero che è così buono il Padre Eterno. Altrimenti ti avrebbe fatto sapere questa meta. Altrimenti. Ma chissà questi genitori che non vi fanno fare tutto quello che volete. Ma mandate quel paese che guardi questi genitori. Ma perché non vi danno quello che voi volete? Perché? Tu ti senti un uomo o una donna? Sai che oggi uno nella Costituzione... No. Oggi è accaduto questo. Con la Corte della Costituzione, non so dove, a Bologna? A Bologna, un ragazzo che si sente una donna, non sto scherzando, è una cosa seria per capire a che punto siamo arrivati, il Logos, dove sta la ragione? Oh, ma la ragione non si può buttare via. La ragione è importante, non si può avere senza ragione. Questo qui si sente una donna e la corte è... Tu sei una donna, hai detto. Capite? Il massimo organo così costituzionale dice, sì, noi riconosciamo che i tuoi sentimenti ti danno il permesso di essere una donna. Carta d'identità, io sono una donna. È verità. È verità. Che significa allora? State attenti. Voglio fare questo, sento questo, sento questo, sento questo, sento questo, sento. Che senti? Capisci che oggi senti questo, domattina ti sposi oggi e domani se senti che questo è il mostro che Dio ti ha messo accanto? No. Ti sposi oggi, fra una settimana. Sapete quanto dura l'innamoramento chimicamente? 6 mesi sì e no. Sono scariche che partono dal cervello, sollecitate da certi pensieri. Scariche più o meno che durano 6 mesi. Poi? Se non c'è il verbo... Se non c'è la ragione, se non c'è io voglio te, voglio razionalmente, non sono un bruco che poi diventa e poi sei sempre. No, io voglio te. Io voglio te. Se l'amore non c'è questo io voglio insieme l'attrazione, allora nessuno si converte, eh? Nessuno si converte con le cose belle, eh? Solo. E convertirsi ci vuole la disposizione del cuore, perché bisogna che noi siamo trafitti della parola di Dio, bisogna che il Vangelo ci colpisce. Tu sei quell'uomo che ha crocifisso, tu sei quell'uomo lì, tu sei quel peccatore. Convertirsi significa capire che abbiamo sbagliato strada, significa capire che noi abbiamo cercato l'acqua dove l'acqua non c'è, che dobbiamo cambiare bersaglio. Quindi quando noi incontriamo Gesù, Gesù è tutto per noi, ma Gesù ci sta dicendo anche che noi dobbiamo cambiare le nostre abitudini di vita, che noi dobbiamo cambiare la mente, noi dobbiamo cambiare la mentalità. E la mentalità è il resto del lavoro che noi dobbiamo fare, non tanto qui, ma a casa, nel lavoro. La mente, bisogna cambiare la mente. Quando fai questo lavoro qui, poi vieni a pregare, stai meglio. E viceversa, quando preghi bene stai meglio, cambi la mentalità. La preghiera ti deve cambiare la mentalità. Perché scusate, io Gesù lo voglio vivere dove lavoro. Io voglio adorare te dove lavoro. Io voglio adorare te, non solo solo qui, ma anche dove lavoro. Coraggio, alzati, ma non solo qui. Anche dove lavoro, coraggio, alzati. Eh sì, tutti qui, perché è bello cantare, ma anche dopo il lavoro io voglio essere vivo. Io sento che il Signore sta lì, allora ho cambiato mentalità. Mi stanno provocando? Cosa ha fatto Gesù? Gesù non ha risposto alle provocazioni. Cambio mentalità, la parola di Dio mi dice? Che cosa mi dice la parola di Dio? Che di fronte a queste provocazioni io non posso rispondere. Io voglio vivere come Gesù. Ma se tu non sai quello che ha detto Gesù, non sai quello che ha fatto, se non ascolti mai il Vangelo, quindi ci vogliono gli insegnamenti. Perché la mente va coltivata tantissimo. Le grazie spirituali, se non attecchiscono dentro la mentalità, se non modificano la mentalità non modifica, la grazia scompare nel giro, dura meno di un innamoramento. La grazia spirituale è un dono che ti fa Dio, poi sta a te però collaborare con tutto te stesso. Quindi non lasciare le riunioni, dice San Paolo, non lasciate le riunioni, non lasciate gli insegnamenti, ne facciamo pochi, dovremmo farli di più, però veramente qui è inutile che stiamo a sudare qui, se non leggiamo, se non preghiamo, non leggiamo la parola di Dio, non cresciamo veramente. E bisogna convertirsi, capire dove sta oggi l'insidia. Convertirsi significa diventare vigilanti, cambiare mentalità. Perché devo cambiare mentalità? Perché a me non mi sta bene, capito, certe cose. Se voi avete conosciuto l'amore di Dio, non accettate più di perderlo. Perché dovete perdere l'amore di Dio? Perché dovete perdere la grazia? Perché? Ma Massimo, se noi facciamo questo stiamo meglio. Certo, lo so che state subito meglio. Quanto tempo dura star meglio? Quanto tempo ti dura star meglio? Certo. Il Signore vi inganna? No, il Signore vi dice che dovete convertirvi. Il Signore ti dice che nel tuo cuore c'è l'amor proprio. Che se tu, fino a quando tu non cambi questa mentalità, non ce la fai. Perciò il Signore a noi ci ha fatto una grazia grande venendo qui davanti a Gesù. Pensate, tutti i martedì noi facciamo l'adorazione, ma è una grazia grandissima. Ma questa grazia chiede a noi un cambiamento di mentalità. Siate santi, perché io sono santo. E brillate come astri nel firmamento. C'è bisogno di un cambiamento, non è vero che si deve rimanere, no, brillate, cambiate mentalità, cambiate modo. E le prime comunità attiravano tante persone perché si volevano bene, perché crescevano in questa armonia, perché i primi cristiani per esempio non facevano più l'aborto, mentre tutta la cultura di quel tempo accettava questa pratica, non vendevano più gli schiavi, e allora guardavano la comunità e dicevano: perché questi si comportano così? Perché questi usano la mente così? E questo comportamento a sua volta generava un altro comportamento. Si convertivano perché? Perché loro avevano cambiato mentalità. Guardate, adesso non lo so, posso dire una stupidaggine, ma poche volte ci si converte ascoltando un bel canto. Cioè, ti piace, senti una cosa bella, dopo vai a domandare che cosa è successo, perché sono stato così bene. Ma convertirsi significa, c'è proprio questo termine nella Bibbia, contrizione del cuore. Devi sentire una trafittura del cuore, che la parola di Dio ti ha toccato, che tu sei quel peccatore per cui Gesù è morto. Tu sei quel peccatore per cui Gesù è morto. Tu, non gli altri, non tua zia, non tua suocera, tu sei quel peccatore. Tutti quanti vengono a me a dire: mi hanno fatto un maleficio. Ah, bravo, è sempre nato, vero, il cattivo. Mi hanno fatto un maleficio, tutti quanti mi hanno fatto un maleficio. Bravo, sono sempre gli altri i cattivi. Ma tu ti stai convertendo? Tu ti stai convertendo? Tu ti stai convertendo? Tu stai cambiando mentalità? Perché sennò il maleficio te lo fai tu da solo. Te lo fai tu da solo, perché tu dai diritto ai demoni di torturarti. I demoni non avrebbero nessun diritto, ma tu gli dai il diritto di torturarti. Sono tutti sconfitti, ma tu gli dai il diritto di torturarti, perché non ti converti. Perché non ti converti? Perché non cambi mentalità? Ma cambiate mentalità, capite? Cambiate mentalità, anche se costa, però è bellissimo, perché il Signore dà anche dalla grazia per questo. All'udire queste parole si sentirono trafiggere il cuore, più di 3.000 persone si convertirono. E per noi, io lo so, questo è un mistero, noi non riusciamo a capirlo. Noi non riusciamo a capire la forza che può avere la parola. Ma la parola, capite, la parola può uccidere e può far risorgere. La parola è tremenda, eh? È beatificante. Se noi non ascoltiamo la parola di Dio non ci convertiamo. Se la parola di Dio non è annunciata, se non è annunciata non c'è conversione. E se non c'è conversione, che stiamo a fare? Se non c'è conversione, che stiamo a fare? Io voglio andare in paradiso. Io voglio andare in paradiso. Io voglio convertirmi. Se il Signore mi dice: guarda, porta un peso di 2 quintali sulle spalle, sta sicuro che vai in paradiso, scegli. Vuoi fare quello o vuoi stare a cantare sempre, ma non vai in paradiso? No, prendo il peso, Gesù. Dove sta? Voglio il peso, Gesù. Dammi il peso, Gesù. Dammi il peso. Non voglio il peso. Voglio il peso e cantare. Voglio cantare con il peso. Ecco. Voglio convertirmi e cantare. Cantare e convertirmi. Adesso facciamo l'adorazione. Senza fatica non ci si converte. Sono tutte stupidaggini. Cambiare mentalità è faticoso. È faticoso. Tutte stupidaggini. Se i vostri genitori non vi invitano a faticare, non vi vogliono bene. Essi stessi sono deboli. E allora dovete convertirvi anche voi genitori, anche voi sacerdoti, perché se non c'è fatica, se non c'è sacrificio, non c'è cristianesimo. Non c'è cristianesimo. Quando butteranno via quelle croci, non ci sarà più la Chiesa. Ma questa croce c'è sempre, perché io ce l'ho qui questa croce. Ce l'avete anche voi, non la vedete? Ce l'avete qui, c'è una croce qui. C'è una croce qui. La croce dice conversione. Tu c'hai la croce dentro il cuore. Ce l'abbiamo tutti. Conversione. Allora, cantiamo e ci convertiamo insieme. Ci convertiamo e cantiamo. Evviva. Alleluia.